Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, rieccoci. Siamo sempre al Salmo 86. Questo Salmo è abbastanza misto, diciamo, di agrodolce, un po' di gioia, un po' di richiesta, ma la richiesta fa un po' parte del linguaggio semitico e anche del linguaggio religioso. Diciamo, fin da bambini ci hanno insegnato a pregare il Signore per ottenere, e chiedere. Mi ricordo con grande perplessità le partite di calcio degli anni Ottanta, in cui c'erano giocatori delle varie nazionali che pregavano, oppure al Palio di Siena o altre manifestazioni, ci sono queste persone che pregano per avere la vittoria. Ma come può il Signore schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra? E c'è, lascerà queste cose un po' alle capacità personali. E comunque va bene, fa parte un po' di questa cultura che semitica, che forse ci ha un po' anche influenzato. Siamo al versetto 4, che suona così: rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia. Tuttavia, prima di entrare in discussione con il versetto numero 4, riascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico tutto il Salmo.
Salmo 86. Il servo angosciato al suo Signore. Salva il figlio della tua ancella. Preghiera di Davide. Tendi l'orecchio, Yahweh. Rispondimi, perché io sono povero e misero. Proteggi la mia anima, perché io sono fedele. Salva il tuo servo tu, mio Dio. Egli confida in te. Abbi pietà di me, Adonai, perché a te grido tutto il giorno. Rallegra l'anima mia del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia. Perché tu, Adonai, sei buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera. Sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia angustia io grido a te, perché tu mi rispondi. In mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessun'opera come le tue. Tutte le genti che hai fatto verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome, perché tu sei grande e fai prodigi. Tu solo sei Dio. Insegnami, Yahweh, la tua via. Io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore, perché tema il tuo nome. Ti loderò, Adonai, mio Dio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome sempre, perché grande è la tua fedeltà per me. Dal profondo dello Sheol hai liberato la mia anima. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Una banda di violenti attentano alla mia anima. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi pietà di me. Dà al tuo servo la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Fa un segno di benevolenza per me. Vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato.
Come dicevo prima dell'ascolto del Salmo, siamo al versetto 4. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia. Ecco, questo versetto contiene questo agrodolce, perché non c'è un'invocazione legata ad una gioia che già c'è. È un'invocazione legata a un qualcosa di misto, cioè sì, sono qui pronto per gioire, ma ancora non sono nella gioia. È un po' come andare a uno spettacolo comico in cui saprai che riderai come un matto, però sei allegro, sei ben disposto al riso, però ancora il sipario è chiuso e quindi c'è un po' di calore con le persone che si salutano una con l'altra, c'è l'attesa, l'aspettativa, ma ancora non c'è questo status. E quindi qui l'autore, lo scrittore sacro, si rivolge a Dio, ad Adonai, dicendo: rallegra l'anima del tuo servo. E quindi non c'è una pienezza di gioia, di letizia, c'è un qualcosa che si sta preparando a questa gioia e quindi si vuole ancora qui, ancora adesso, un intervento di Dio, di Adonai. Perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia. Ecco, questa necessità di essere rallegrati da Dio si caratterizza nel lavoro che viene fatto di innalzare l'anima verso il Signore. Quindi, nel momento in cui io mi avvicino a te, oh Dio, tu rispondi dando questa gioia, questa letizia, questa allegria. Questa allegria che viene giustificata appunto da questa operazione. Un'operazione di salgo verso di te e tu scendi verso di me. E la tua presenza corona la mia gioia. Oggi questo tipo di sensibilità nei confronti del divino penso si sia del tutto perso. Non diamo, almeno pochissime persone, penso che diano così tanta importanza al divino, cioè pochissimi, ma anche gente che va in chiesa, fateci caso voi stessi, pensateci un attimo, mentre ascoltate, considerate che la presenza di Dio nella vostra vita possa effettivamente portare gioia, letizia. Io molto spesso, andando a portare la comunione ai malati, vedo nei moribondi questo, ma se no sono tante lamentele, tante cose, eppure c'è il tuo Signore che sta venendo a casa tua e si comunica a te completamente. Dovresti essere nella gioia, nella letizia, avere uno sprazzo di entusiasmo. Ecco, questa presenza di Dio come liberatore e come portatore di letizia sembra un pochino perduto, sembra un pochino dimenticato. E invece qui il salmista è proprio profondamente teso a questa novità assoluta. Cioè, il salmista dice che la gioia dipende dalla presenza di Dio nella nostra vita.
Thank you.
Riprendiamo dal versetto 5, riprendiamo appunto con questo anelito di gioia che viene da Dio. Direi che è sconvolgente questa cosa, la nostra partecipazione al divino ormai è quasi automatica, fine a se stessa, a volte doverosa, anzi a volte mi sento dire ma questa messa è di precetto, come a dire, beh, se non lo fosse francamente farei altro, perché insomma che palle venire a messa, detto proprio molto molto candidamente. E quindi questa gioia di cui si parlava prima è chiaramente un qualche cosa che noi non conosciamo. Non solo questo, ma anche la consapevolezza che Dio fa parte della nostra vita, è condottiero nella nostra vita. Un tempo se ne parlava di Dio, ci si confrontava. Oggi soltanto in ambienti molto riservati, preparati per questo incontro, limitatamente nel tempo e anche diciamo nelle riunioni di curia, di preti, così c'è il ritiro spirituale, bene, si parla della Bibbia e di tutto questo, se no si parla di organizzazione, di management, di verde pubblico, di green economy, di questo, di quello, ma di Dio non si parla. È quasi come se fosse diventato scomodo. Questa presenza cristica del Padre, che era l'elemento forgiante di tutta l'attività di Cristo, di Gesù Cristo sulla terra, si è svanito. Non ci interessa di parlare di quello, parliamo di motori, parliamo di musica, parliamo di giovani, parliamo di guerre, parliamo di tante cose, ma ci siamo persi un pochettino. E quindi questo salmo dovrebbe riportarci a una riflessione molto più intima di relazione. E il versetto 5 dice: perché tu, Adonai, sei buono, e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. C'è una presenza paterna, una presenza consolante, una presenza arricchente. Questa richiesta del versetto 4 viene arricchita dalla spiegazione del versetto 5. Io ti chiedo di essere presente, di essere foriero di gioia, di allegria, di spensieratezza, perché tu, Adonai, sei buono e indulgente. E quindi questa bontà e questa indulgenza fanno parte della tenerezza di cui tutti gli esseri animati hanno bisogno. E forse anche quelli non animati, una volta sentivo una conferenza qui su Radio Nuova Trieste sulle piante e il conferenziere diceva che le querce hanno nei confronti delle piccole querce un atteggiamento molto materno, poi ho detto ma non è questo il luogo in cui si deve sviluppare questo argomento. Mi è rimasto un po' in gola questa cosa. Cosa vuol dire che una pianta ha un atteggiamento materno nei confronti di un'altra pianta? Come può riconoscere che dalla sua ghianda è nata una pianta simile a sé, così, ma molto interessante. Ma non, così come mi è rimasta sul gozzo a me, resterà anche a voi, perché non so darvi una risposta. Però tutti, evidentemente, gli esseri animati lo vediamo, perché i cuccioli di qualsiasi animale vengono leccati, vengono accuditi, gli viene dato un insegnamento sul come fare ad arrangiarsi per vivere, poi dopo vengono allontanati, ma hanno questa necessità primordiale, primaria, di vivere una relazione di bontà e di indulgenza, di attenzione, Da questa relazione di bontà, indulgenza e attenzione nasce la capacità della sopravvivenza e quindi l'animale impara a sopravvivere, a gestirsi la vita. E in particolare l'uomo che è in grado di percepire e di entrare in relazione con le cose e anche con il divino, e quindi è anche in grado di giudicare, ha bisogno in modo particolare di tutto questo. E quindi l'uomo si rivolge a un Dio che è ricco di fedeltà. È ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a Lui. E questo è un fondamento assoluto. Oggi mi chiedo, insieme a Gesù, che dice a un certo punto del Vangelo, dice: ma il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra troverà ancora fede? Mi chiedo se effettivamente c'è questa fede. Perché non manca anche l'amore verso il Signore? Perché, come dicevo prima, è difficile pensarci, ma anche preti e vescovi, pensarci come coloro che sono adagiandosi su Gesù ricevono la gioia di vivere da Gesù, da Dio Padre, dallo Spirito Santo. Abbiamo tutta una serie di richieste e a volte ci lamentiamo dicendo che Dio non esiste perché non risponde alle nostre richieste. Ma non entriamo in relazione intima. Sembra quasi un cameriere il Signore. Che suoniamo un campanello e Lui deve fare quello che gli chiediamo. E invece quando siamo in relazione con un amico, ascoltiamo la sua fatica, la sua difficoltà, la sua diffidenza, il suo affetto. Ci fa piacere averlo con noi, ci fa piacere sentirlo parlare, condividere il suo schema di vita, il mio schema di vita e via dicendo. Con Dio noi siamo staccati. E questo è il grave della nostra società. Non c'è quella definizione di amore. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera. Sii attento alla voce della mia supplica. E a questo punto c'è proprio la centralità di Dio totale. Questo Dio che viene chiamato per tutte queste sue caratteristiche, per l'affetto che ne deriva dalla relazione con Lui, viene chiamato a stare attento, ad ascoltare. Proprio come i bambini quando parlano, che se non ti vedono attento a quello che gli dici, ti prendono la faccia, te la girano verso di loro e ti cominciano a parlare. È lo stesso atteggiamento, porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sii attento alla voce della mia supplica. Ma a chi faccio questo se non a una persona che mi dà gioia, che rallegra la mia anima, il mio cuore, che mi sollecita nelle cose belle della vita? Con chi altri posso fare questo? Se una persona mi annoia, certamente non andrò a supplicarlo, a meno che non abbia un potere straordinario di fare qualcosa. Ma la relazione facile e immediata entra con colui che vive questa intimità profonda. Nel giorno della mia angustia io ho gridato a te perché tu mi rispondi. E ritorno a fare questa domanda: siamo consapevoli di questo? Ci è mai venuto in mente che il Signore è sempre lì, attento? Fa parte della nostra famiglia, entra nelle cose di casa, siamo intimi con Lui. Scusate, ma ce lo portiamo a tavola? È accanto a noi nel letto? È seduto sul nostro letto quando noi vegliamo? Ecco, sono queste le domande che dobbiamo porci. Quando stiamo male così e viene un amico, una madre, un padre, un fratello e si siedono sul nostro letto, ci prendono la mano. Il Signore è così con noi. Bene, Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.